Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono sempre Jared, l'ideatore del format Talking Trek. In compagnia con me c'è Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, che si è laureata da poco e adesso va in corsa per la magistrale del DAMS. E poi c'è il nostro super esperto, il nostro Alberto Angela di Star Trek, Max. Ben collegati, ragazzi.
Buonasera. Bentrovati a tutti, buonasera.
Buonasera e bentrovati, ragazzi.
Jared, qualche novità questa sera?
Come avete potuto vedere, c'è una nuova sigla, come avete visto almeno un nuovo opening, dove vediamo l'Enterprise, la Defiant e molte altre cose, spero che apprezzerete, ma non è l'unica novità questa, giusto Sofia?
Giusto, giustissimo, perché stasera abbiamo un grande, grandissimo ospite d'eccezione che per me sinceramente è stato un grande piacere riuscire ad invitare. Infatti parliamo di una persona, un uomo che ha una grande passione per il teatro, per cui è attore, regista e soprattutto doppiatore. Infatti lui è conosciuto soprattutto per la voce indelebile di Wolverine, interpretato dal grande Hugh Jackman. Nel doppiaggio la sua voce dona carisma e profondità, e tra i tanti attori qui addoppiati da lui abbiamo Russell Crowe, John Hamm, Brendan Fester, Christopher Eccleston. Per i fan di Star Trek però è la voce del Capitano Lorca, interpretato da Jason Isaacs. Infatti con noi stasera abbiamo il grande Fabrizio Pucci.
Benvenuto Fabrizio!
Buonasera, buonasera. Madonna, buonasera. Mi hai fatto una presentazione come se fossi uno importante.
Ci sembrava giusto.
Per noi lo sei, va
bene. Esatto.
Assolutamente lo sei. Prima di andare oltre, direi di ricordare al nostro pubblico, che già ci sta salutando e sta esultando numeroso, quali sono i nostri canali social dove ci potete trovare. Ovviamente potete essere collegati con noi tramite il nostro canale YouTube o tramite la nostra pagina Facebook Talking Trek, il podcast italiano di Star Trek. Siamo anche presenti su Twitter, siamo anche su Instagram, siamo anche su Telegram con un canale dedicato alle nostre notizie, e se ci state seguendo in questo momento su Facebook, condividete sul vostro profilo questa diretta in modo da coinvolgere più amici possibili. Condividetelo velocemente, così nessuno si perde la nostra chiacchierata con Fabrizio Bucci.
Io direi che sia arrivato il momento di salutare i primi di voi collegati con noi e salutiamo subito Desio Marano, ciao Desio, Daniele C, sempre da YouTube, poi abbiamo Rita Corruzzi, ciao Rita, Andrea Boidi, poi vediamo un attimino William Paghini, sempre con noi, ciao William, Daniele Amore, Riccardo Frasca, Giordano Braccalente, sono tutti per te Fabrizio.
Che responsabilità.
Assunta Viviani, poi c'è Flavio Galzignato, Marco Di Marco, ecco già faccio fatica con i cognomi.
Ecco lui fai abbastanza facile insomma, perché Marco Di Marco è lo stesso, quindi
sì. Poi c'è Mario Giardino, Alberto Palazzolo, Mariano Stavolo, Davide Caldarelli, Azriel Barbanegra, poi c'è sì. Poi c'è Katia Stagnitta, Max se mi puoi dare una mano un attimino,
abbiamo anche Ivan Salvaggio che ci saluta, Rita Corruzzi che tra l'altro cita la nuova sigla e dice che è bellissima, Alessandro Fapale che ci saluta con un bel ciao. Vediamo un po', e Dario Gerbino, guarda, Dario Gerbino chiede già una frase, ma la affronteremo il discorso della frase più avanti, perché c'è questa, Fabrizio, c'è questa nostra usanza di chiedere ai nostri ospiti doppiatori di esibirsi in una frase del loro personaggio, però ne parliamo più avanti. Siete tantissimi, siete tantissimi. Jared, a te la parola.
È arrivato anche Fulvio Capitani, salutiamo anche lui. Io direi, Max, che sia arrivato il momento di cominciare con Fabrizio questa intervista e quindi cominciamo dalla prima domanda, una domanda di stampo molto classico. Partiamo dagli albori della tua carriera. Sappiamo che tu nasci come attore, sì. Ma come ti sei avvicinato al mondo del doppiaggio? Come è nata dentro di te questa passione?
Ma guarda, è stata abbastanza casuale in realtà, perché io appunto nasco con l'Accademia, come quasi tutti gli attori italiani, insomma, grosso modo. E, quindi sono partito con il teatro, moltissimo teatro all'inizio della mia carriera, e tra le altre cose anche delle trasmissioni radiofoniche all'allora unica praticamente emittente, che era quella della RAI, e facevo una trasmissione che si chiamava Radio Anch'io, in cui io leggevo delle poesie, leggevo dei brani eccetera, conduttrice di una di queste trasmissioni era Silvia Monelli, che era anche una direttrice di doppiaggio, e un bel giorno lei mi ha detto: ma tu hai una bella voce, sei bravo, ma perché non provi a fare un po' di doppiaggio? Ti chiamerei io che faccio il direttore di doppiaggio. Ma io ho detto: vabbè, perché no? In fondo è comunque un modo per guadagnare un po' di altri soldini, perché specialmente agli inizi, in quegli anni, non è che proprio si guadagnasse questo granché, tanto che ne ho fatte un po' di tutti i colori, dal cameriere al venditore di cose, di cosmetici porta a porta, insomma, per sbarcare il lunario se ne facevano tante. E quindi ho detto sì, anche se il mondo del doppiaggio noi appunto lo vedevamo un po' come mondo minore rispetto a quello che noi volevamo fare sul serio, però come riempitivo poteva andare molto bene, quindi diciamo tra uno spettacolo e l'altro, tra una cosa e l'altra, riempivo con il doppiaggio, che mi faceva un po' da sostegno nei momenti in cui c'era meno lavoro come teatrante, come cinema, come radio appunto, e andò subito abbastanza bene, perché prendevo molto naturalmente il sync, non avevo difficoltà, ho sempre avuto questo bel vocione tondo, quindi era molto utile, serviva molto. Poi in quegli anni nacquero anche le televisioni private, per cui c'era moltissimo lavoro, c'era fame di voci nuove, e quindi sono entrato abbastanza presto, ecco, non è stata una cosa molto complicata. E poi è diventato anche divertente a un certo punto, molto, devo dire.
Fabrizio, hai parlato del vocione tondo. Di solito le voci con queste caratteristiche vengono associate a dei personaggi che, oltre ad avere una voce di quel tipo, hanno anche un aspetto che ricorda quella voce.
Sì.
Per cui inizialmente i tuoi personaggi, i personaggi che tu doppiavi, che tipo di personaggi erano?
Ma io ho sempre, quasi sempre fatto, da ragazzo ovviamente, i primi attori giovani e poi i primi attori, essenzialmente diciamo gli eroi buoni, perché l'eroe nell'immaginario popolare ha il vocione, ha la voce calda, che incute tranquillità, che rilassa, che accarezza, e quindi tutti i personaggi che ho fatto io per tanti anni sono stati essenzialmente appunto quelli che tra virgolette chiameremmo i buoni, che però a volte sono anche un po' noiosi, dico la verità, perché poi alla lunga il buono a tutto tondo non ha grandi sfaccettature, è difficile che ci siano dei chiaroscuri, no? Insomma, l'eroe è quello che noi in teatro si chiamava la tinca, cioè bello, bravo, tutto, eccetera, eccetera, ma anche che palle. Voglio dire, tra Romeo e Mercuzio è molto più divertente Mercuzio da fare, anche se il protagonista è Romeo. Romeo è è l'eroe della storia, ma il ruolo bello è quello di Mercuzio.
Sì, no, d'altronde narrativamente parlando sono i cattivi che portano avanti la storia.
Sì, è come Iago, che è molto più divertente di Otello, insomma. E invece la mia condanna, se di condanna vogliamo parlare, è sempre stata quella di fare i buoni, di fare, anche se ogni tanto, tipo appunto l'orca, mi è capitato invece di fare dei bei personaggi, anche dei carognoni, che mi sono molto divertito a fare.
Beh, hai citato l'orca. L'orca nasce con un inganno, sostanzialmente, per il pubblico, per tutti. È un personaggio ingannevole perché viene subito visto come un personaggio buono, ma un po' atipico per l'universo di Star Trek. I capitani di Star Trek sono i buoni per
eccellenza. Sono sempre buoni, certo.
Esatto. Però poi si svela essere qualcosa di diverso. Tu eri già a conoscenza di questo?
No, infatti è proprio questa la cosa bizzarra. Quando io ho cominciato a doppiare l'orca, io avevo già doppiato Jason Isaacs in altre cose, e in genere lui non è un attore che fa i buoni, lui è un attore un po' maledetto, fa sempre personaggi strani o proprio decisamente i cattivi. Per cui questa improvvisa evoluzione di Jason Isaacs su un personaggio invece positivo mi è sembrata strana, ma in realtà noi non sapevamo niente, perché noi doppiavamo, perché ormai purtroppo il mio povero Lorca non ha fatto una bella fine, doppiavamo di settimana in settimana, non abbiamo nessuna anticipazione su quello che succede. Arrivavano i copioni e si andava in sala, si incideva tutto quanto e la puntata andava in onda. Quindi, ma adesso ormai moltissime serie sono così, quindi sappiamo come inizia e sappiamo come finisce. Quando poi c'è stata la svolta, ho detto: ah, e lo vedi? Non era possibile che questo era buono, mo improvvisamente è diventato, quindi un po' qualcosa me lo aspettavo.
Guarda, c'è Daniele Amore che ovviamente fa un'osservazione tipica della fantascienza: l'orca è caduto, il che non significa mai che sia morto, perché
io sono un grande frequentatore di questi universi, di queste cosmogonie dove nessuno muore mai sul serio, oppure non lo sai mai se effettivamente è morto. Infatti è vero, tutto può succedere nell'universo di Star Trek, come l'universo della Marvel.
Sì.
Anche se dalle mie informazioni, anche dirette con Hugh Jackman, so che lui proprio si è rotto le palle di fare Wolverine, ma perché richiedeva una preparazione, una fatica proprio fisica ogni volta che doveva fare un film molto pesante, per cui a un certo punto ho detto io basta, trovatevi un altro Wolverine.
Si ipotizza che possa apparire in qualche cameo in questo momento.
Sì, con... quello magari potrebbe farlo, ma una cosa è fare un cameo e una cosa è doversi preparare fisicamente. Non so se avete visto proprio da un punto di vista atletico che animale che è quando lo si vede senza basta anche con la canottiera, anche se in un film è apparso proprio nudo, che mia moglie ha avuto un mancamento, proprio ha detto oh mio Dio perché sei solo la voce.
Ah, proprio il riferimento.
Sì. No, quando l'ha visto alzarsi, si sono visti quelle chiappe di marmo praticamente, mia moglie ha detto che baccazzo.
capisco. Tornando a Lorca, quindi tu che aspettative, nel senso hai iniziato a doppiarlo, ti sei fatto un'idea del personaggio e poi quell'idea ha trovato compimento, oppure siamo arrivati alla fine e non era quello che ti aspettavi?
No, a un certo punto io avevo già intuito che qualcosa stava andando in una direzione strana, perché comunque sia lui manifestava già dei cedimenti, delle oscurità, dei momenti strani, insomma non era un capitano luminoso, ecco. Grazie. Sei molto carina. Grazie.
Io ho una domanda un po' d'obbligo. Qualora il personaggio dovesse tornare, diciamo, nella versione buona, perché sappiamo che tu hai interpretato il Lorca dell'universo dello specchio. Gli autori di Star Trek hanno detto magari prima o poi lo facciamo tornare, ma non
potrebbe essere l'opposto, certo, potrebbe.
Qualora dovesse tornare, ti piacerebbe di nuovo prestare la voce a questo personaggio, però stavolta non nei panni di un cattivo, ecco, mettiamola così. Questa volta dovresti rimmaginarti nei panni, diciamo, di un Lorca buono.
Ma guarda, io ti dico la verità, per me, cioè, doppiare qualcosa in Star Trek, ma anche il cameriere che passa al ristorante, dice, signore, posso portarle qualcosa, io mi diverto comunque. Cioè, per me doppiare un personaggio di Star Trek è stato qualcosa di, come dire, una soddisfazione anche personale, perché seguivo Star Trek da giovane, nel vero senso della parola, quando ancora erano i primi Star Trek che andavano in onda il primo pomeriggio, e io non me ne sono perso uno, ma neanche ammazzato, proprio in queste prime televisioni private. C'era il capitano Kirk, noi chiamavamo in quel modo. Non sapevamo, fattoretto, sì, è vero. E quindi io già non mi perdevo uno Star Trek allora. Poi per non so quali alchimie strane, non sono mai entrato nel cast di Star Trek come voce, però io continuavo a vedermelo ovviamente. E poi quando mi è arrivata questa telefonata da Marco Mete, mi ha detto guarda, c'è un attore che doppi sempre tu, che fa un personaggio fisso su Star Trek, vuoi farlo? Ho detto stai scherzando, ma vengo gratis.
Quindi
no, adesso non esageriamo, però guarda, ho fatto cose gratis per la passione che voi umani non potete sapere.
Fan di Star Trek, grande classico.
Sì, io sono grande fan di Star Trek.
Giustamente.
Mi piace molto anche Star Wars, però sono un Star Warsista dei primi tre episodi, poi per me è diventato un'altra roba, quindi belli molto, ma non lo so, non mi hanno dato sta grande, sì, sono uno Star Trekker, è vero. non mi sono piaciuti. Insomma, io rimango legato a quei tre, Star Wars e a Star Trek, tutto in generale.
Certo.
Quindi se torna buono, certo che lo doppio, ha voglia.
Ah, che... voce da buono, con un personaggio
meglio
buono,
ancora, faccio anche meno fatica.
Senti Fabrizio, avrei io una domanda da farti, tornando un pochino di più diciamo sull'aspetto lavorativo, se così si può dire. Siamo usciti, diciamo, stiamo uscendo un po' da questa fase 1 e siamo entrati in questa benedetta fase 2, dove piano piano la vita sta tornando pian piano alla normalità anche nel mondo del lavoro. E come noi sappiamo e come sanno anche il nostro amatissimo pubblico, il doppiaggio ha subito chiaramente durante questa quarantena, rimanendo fermo. Ti volevo chiedere, tu hai ricominciato a lavorare a qualcosa nel corso di questo inizio di fase 2 e soprattutto sì. Com'è lavorare durante la fase 2?
Ma guarda, in realtà il doppiaggio si è fermato, ma non si è fermato poi così tanto. Diciamo, io sono rimasto fermo, veramente fermo, in questa specie di cristallizzazione, in questo momento sospeso per un mese, non di più. Dopodiché un DPCM ci ha dato la possibilità di ricominciare a lavorare, ovviamente... rispettando tutte le regole del distanziamento, delle disinfezioni, degli ambienti sterili, eccetera. Quindi ho ricominciato già da almeno da una ventina di giorni e più di lavoro. Lavorare in questa condizione è strano, perché ti sembra di entrare veramente in un ospedale, in un ambiente in cui in genere noi eravamo usi abbracciarci, baci, cose, ciao, come stai, schiaffi, mani, cose, dammer 5, insomma, molto, molto confidenziale. E improvvisamente ci siamo trovati a dover essere distanti, a lavorare con i guanti, entrare dentro gli stabilimenti con le mascherine, mettere i calzari, questo odore di disinfettante dappertutto. Poi non si può più lavorare insieme al leggio, quindi uno per volta, ognuno fa la sua colonna. È strano, è molto strano, è una sensazione un po' alienante, però siamo riusciti a ripartire, anche perché le televisioni soprattutto hanno bisogno di materiale da mettere in onda, che anche questo serve per la quarantena.
Sì. Per alleviare la quarantena.
E essendosi fermato tutto, era un macello, hanno cominciato a mandare cose con i sottotitoli, insomma, quindi siamo tornati in sala, io sono ben felice di essere tornato. E sto dirigendo delle cose, soprattutto in questo momento. Adesso ho cominciato la direzione dell'ultimo film di Spike Lee, che da Five Bloods, che è veramente molto bello, molto particolare, molto nella sua linea. E poi adesso mi partirà pure una serie su Wretched, che è poi l'infermiera Wretched, quella di Qualcuno volò sul nido del cuculo, che è fatta molto bene, girata benissimo e beh, parte dagli anni 40. Poi una serie un pochino invece più un po' più Sex and the City, di tre amiche che si vedono tutti i giorni, questa vita in questa piccola città, quindi diciamo un Sex and the City traslocato in una provincia. Poi mi deve partire Agent of S.H.I.E.L.D., ovviamente, che quello la seguo da 7 anni. Sembra che sia l'ultima stagione, ma appunto, ecco, così come Star Trek, anche il mondo Marvel rinasce dalle ceneri sempre come la Fenice, quindi non so. Poi ho un film cartone da fare a luglio con dei cantanti, con i famosi talent che canteranno soltanto, però non reciteranno, se Dio vuole. Sì, avremo, come si faceva un tempo, la voce doppiante e la voce cantante, cercando di avere un match vocale tra i due.
Tu sei un doppiatore
cantante? Sì, io ho cantato in diverse cose. Ho cantato nel Libro della Giungla 2, ho captato. Malù, sì, esatto. Vedo che lei è preparato.
Qualcosa, ricordo.
Ho cantato nella Bella e la Bestia, facevo il pianoforte, il maestro, che non mi ricordo neanche come si chiamava. Insomma, sì, mi è capitato. Cantavo anche, ho cantato in teatro, in diversi spettacoli, insomma, ma attenzione, non sono un cantante vero, mi diletto nel canto, sono intonato, ma essere cantanti veri è un'altra roba.
Chiaramente. Guarda, è arrivato il momento di alcune rubriche che noi affrontiamo tutti i venerdì con il nostro pubblico. Sono ovviamente rubriche a tema Star Trek. Uno è un sondaggio, chiudiamo il sondaggio della settimana e apriamo un nuovo sondaggio, e visto che anche tu sei un appassionato di Star Trek, ne approfittiamo per chiedere la tua opinione. La settimana scorsa abbiamo chiesto al nostro pubblico quale sigla dei telefilm di Star Trek fosse la più gradita, e quindi abbiamo messo la serie classica, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise e anche le più recenti, Discovery e Picard. Qui stiamo parlando di sigla dal punto di vista sonoro e visivo. Il pubblico si è espresso, così come potete vedere, in questo modo. Hanno riconosciuto il massimo gradimento alla sigla di The Next Generation, quella che andava di pomeriggio negli anni 80-90, che ha reso forse Star Trek più celebre in assoluto, in particolar modo in Italia, e che ha dato quella sonorità iconica a tutto Star Trek moderno. E poi a scendere Enterprise, che ha una sigla pop, l'unica sigla di Star Trek che è cantata, poi Voyager, la serie classica con la fanfara originale, di Space Nine, ahimè Discovery e Picard, che hanno questo nuovo concetto di sigla.
Beh sì, sono in fondo, tristemente in fondo alla classifica, ma ti dico la verità, se io dovessi dare un voto darei sicuramente anch'io a Next Generation, andando contro alla mia, sicuramente.
Guarda. Guarda, vedo anche che ad esempio il pubblico dice TNG non avevo dubbi, del resto anche quella dei film, ma c'è anche chi rimane sempre affezionato alla serie classica. Ma adesso abbiamo i risultati di un sondaggio che abbiamo lanciato questa notte, e durerà poi tutta la settimana, in cui c'è una piacevole sorpresa anche per Discovery. Ecco qui il sondaggio lanciato questa notte: è quale cattivo vorresti che tornasse in una delle future serie di Star Trek. Ne abbiamo preso uno per ogni serie, quindi Khan dalla serie classica, Lord of the Next Generation, Gullicati da Deep Space Nine, la regina Borg da Voyager, Arik Sung da Star Trek Enterprise, Gabriel Lorca da Star Trek Discovery e Narissa Rizzo da Star Trek Picard. Ci sono tre fuori classe, che sono Gabriel Lorca, che è tutto il giorno che si contende il podio con la regina Borg, quindi questo stato è stato preso circa due ore prima della diretta, adesso potrebbe essere leggermente variato, ma è tutto il giorno che la regina Borg fa un passo avanti, poi Lorca fa un passo avanti, poi di nuovo la regina Borg, e si è inserito come outsider Gul Dukat, il cardassiano Gul Dukat di Deep Space Nine, che era comunque un personaggio un po' come Lorca, tutto tondo, aveva una caratterizzazione molto forte. Ti chiedo quale cattivo vorresti vedere, anche se
per ovvi motivi voglio vedere Lorca tornare, questo proprio biecamente, perché vorrei ricominciare a doppiare Star Trek, no? Quindi lo faccio proprio cincero pro domo sua.
Ecco, esattamente. Dopo il momento del sondaggio c'è il momento dei gadget. Chiediamo tutte le settimane di inviare al nostro pubblico di inviarci le foto dei loro gadget di Star Trek o dei loro disegni, delle loro realizzazioni personali, o anche semplicemente una screen capture della nostra diretta. Questa settimana abbiamo ricevuto questo stupendo busto di Spock di Roberto Politi, che è molto ben realizzato, in effetti. Abbiamo poi ricevuto una collezione di foto autografate e due screen capture delle nostre precedenti puntate di Assunta Viviani, che ringraziamo. Gli autografi sono notevoli, devo dire che ce ne sono alcuni che ti invidio. Abbiamo Desio Marano che ci ha inviato un vecchissimo libro, risale al millennio scorso questo libro sicuramente, ed è il dizionario Klingon inglese, inglese Klingon, ed è in inglese.
Questo è bellissimo, questo è fantastico.
Era stato edito anche in italiano pochi anni dopo, ormai averlo in inglese è materiale raro. Davide Piccillo ci mostra un comunicatore della serie classica, quelli che si aprivano
così, sì, e facevano. Col capitano Kirk, per l'appunto.
Esattamente. Marco Betti ci manda uno screen cap della puntata precedente di Talking Trek in cui discutevamo delle news, e un portachiavi con l'emblema utilizzato per i film Generazioni, un portachiavi dorato. Molto bello. Riccardo Frascà ci mostra alcune sue, i suoi poster e fotografie che fanno bella mostra nel suo studio, presumiamo. Anche qui siamo nella serie classica, quindi ricordi di chi ha vissuto lo Star Trek sin dall'inizio. Sono belli. Disco Rotto, ecco qua, abbiamo la Discovery, Disco Rotto è sicuramente uno pseudonimo, ma la Discovery, che ovviamente i nostri fan, sapendo che c'eri tu, dove hanno potuto ci hanno inviato gadget a tema, vorrei dire. E chiudiamo con William Paghini, che ha realizzato un ritratto Lorca, di Gabriel Lorca. Lui puntualmente ogni settimana ci regala un disegno fatto da lui su un personaggio di Star Trek, e ovviamente sapendo della tua presenza ha voluto onorarla con questo ritratto. William,
non posso che ringraziarlo allora.
Esattamente. E dopo aver mostrato i gadget arriva il momento in cui chiediamo al nostro ospite di mostrarci un gadget se per caso lo avesse in casa, ecco.
Ce l'ho ovviamente, anche perché come avevo detto a Sofia prima di metterci d'accordo per la per questa diretta, io sono, anche se non do a vederlo, sono un vecchio nerd. Quella che vedete alle mie spalle, che può sembrare una libreria, una biblioteca, si vede? Aspetta, mi sposto un pochino, eccolo qua.
Sì, ho tanti DVD, tanti Blu-ray. Vedo,
no, sono tutti, no, giochi. Sono tutte avventure grafiche e arrivano fino in cima al soffitto.
Jared, quindi fa parte delle tue competenze.
Vabbè, un nerd, l'ha detto anche lui. Quindi,
sì,
dai,
sì, sì. Quindi è ovvio che ho anche qualche oggetto che riguarda Star Trek. Allora, guarda, uno per esempio è questo, non so se lo vedete.
Birra. Birra romulana.
Primo piano.
Syndicate, birra orioniana. Birra, esatto. Orioniana.
Ovviamente chiusa non l'aprirò già mai, ma insomma ce l'ho. Che... E poi un altro oggettino, perché io sono anche un grande appassionato di sushi, però non l'ho mai aperto. E abbiamo... Dove? Eccola qui.
Fantastico.
Il Sushi Enterprise.
Bellissimo. L'Enterprise, il disco dell'Enterprise è la coppetta per la soia.
Esatto, e quelle sono le bacchette, quelle che vedete.
La scia delle gondole.
Esattamente, quelle sono le bacchette. Ne avevo due di questi, ma uno lo ha fregato mia figlia, e quindi adesso ne ho uno solo e rimane lì, non si muove.
Allora io direi, Max, di lanciare il gadget alert e ci facciamo immortalare tutti quanti con un gadget, perché anche io, Sofia e Max ne abbiamo uno, e quindi gadget alert.
Dai. Questo è il momento in cui tutti noi mostriamo il nostro gadget. Ecco qui, rimaniamo un attimo in posa e diciamo al nostro pubblico di o mettere in pausa se ci sta guardando in differita e fare uno screen cap o una foto, oppure farla direttamente. Via!
Direi che
ci siamo.
Però aspetta, diamo un occhio. Allora, Jared, tu hai mostrato, vediamo.
Io ho mostrato una spilla dell'impero terrestre, che proprio appartiene all'orca. Infatti, per l'occasione, ho voluto portare, diciamo, un gadget a tema.
Ah, perfetto, bellissimo.
Tu, Sofia?
Io ho una meravigliosa cassetta di Star Trek 2, l'Ira di Khan, cassetta che non ho mai violato perché avevo un lettore VHS ma si è tristemente rotto e non voglio correre il rischio, e ho scelto questo perché d'altronde è il mio film preferito di Star Trek, quindi mi sembrava doveroso mostrarvelo in tutta la sua gloria.
Max?
Io ho questa navetta Shuttle, la Magellano della Enterprise D, che in realtà si apre e al suo interno contiene dei CD. In questo caso sono CD delle colonne sonore di Star Trek The Next Generation.
Meraviglioso.
Beh, guarda.
Vabbè,
il
dai,
mondo dei gadget è bello.
Facciamo vedere di nuovo il set di sushi, dai, così lo
Che lo invidiamo, te lo stiamo invidiando parecchio. Eccolo.
Ma tantissimo.
Bellissimo.
Spettacolare.
Bellissimo. Fabrizio, il nostro pubblico ci sta, oltre usannando il set per sushi, notando che sei un gaming player, ci chiede, ad esempio, Dario Gerbino, se sei nato con Monkey Island. O
no, io nato molto prima di Monkey Island, con dei giochi che c'erano dei pixel grossi così, non erano pixel, erano dei mattoni. Adesso dunque c'erano dei giochi ai tempi.
Guarda, Flavio Galzignato suggerisce Zack McCracken
sicuramente, quello l'ho fatto, poi quell'altro col polipo non mi ricordo neanche come si chiamava, e quelli purtroppo non li ho più perché andavano su dischetti che adesso non saprei neanche più dove mettere.
Da 3,5 pollici, da 5 1/4, quindi
sì, della roba che non ha più nessuna ragion d'essere, ma erano giochi che veramente per farli camminare ci voleva un sacco di tempo per caricarli, erano lunghissimi. E poi sì, con Monkey Island il primo, che anche quello c'ha dei pixeloni pazzeschi, da lì poi è partito tutto.
Ma ancora oggi, Fabrizio?
Sì, ancora oggi.
Adesso mi viene in mente...
L'unica cosa è che non li compro più su CD, anche perché sono difficilissimi da trovare, bisogna andare a cercarli online, te li scarichi e ce l'hai nella library, sì. Praticamente che è un peccato, perché a me averlo fisicamente piaceva molto come idea, ma non ci sono più, soprattutto per PC non ci sono più, e non ci sono più sono pochissimi i punta e clicca che piacciono a me, io gli adventure, questi sparammazza, dopo un po' mi stressano molto sinceramente. Io ho bisogno di giochi che ti permettono anche di pensare, di bere un bicchiere di vino, di non stare come un forsennato sul joystick a sparare, perché sì.
Eccolo qua, Day of
Tentacle. Eccolo lì, ecco come si chiamava, bravo.
Era il secondo di Maniac
Mansion. Anche quello molto, molto, molto carino.
E Rita, però ti ricorda i floppy disk?
I floppy
si chiamavano disk. Così, esatto.
Adesso proprio non esistono neanche più.
No, esattamente. Beh, spostiamoci adesso dall'ambito giochi e dall'ambito Star Trek, che ne abbiamo parlato molto. Direi, Jarek, di andare in un cartone animato, sì, che tanto piace a te. So.
Sì, che tra l'altro è, fra le tante cose, la mia serie animata preferita. Spostiamoci un attimo da Star Trek e passiamo all'animazione. Sappiamo che hai doppiato BoJack Horseman. Ci puoi raccontare un po' questa esperienza? So che tu comunque sei anche un ammiratore della serie.
Sì, io sono un appassionato di BoJack Horseman, ma non perché lo doppio io, ovviamente, perché secondo me è una delle serie animate più intelligenti e intriganti che siano mai state prodotte. E, sinceramente... ogni volta che doppiavo un nuovo episodio mi sorprendevo. Mi sorprendevo per l'intelligenza, per la capacità di creare un personaggio così al tempo stesso cinico, senza scrupoli, ma con una sua poetica altissima, nonostante il suo essere in fondo un sottoprodotto di una sottocultura hollywoodiana. Ma chi lo sa, forse sì, qualcuno ci sarà. E io sicuramente l'ho amato tantissimo, e per me la fine della serie è stato un, non dico un trauma, però è stato un grande dispiacere. Ma al tempo stesso non so se andando avanti non si sarebbe esaurita la vena creativa di BoJack. E forse andarsene così da campione del mondo è stata la scelta più giusta, cioè interromperla nel momento dell'apice e non farla morire un po' come tante serie adesso stanno perdendo mordente, stanno perdendo grinta. BoJack se n'è andato come ha vissuto, da vincente che perde.
A questo punto chiedo, per tutti coloro, come me, lo ammetto, che non conoscono nel dettaglio BoJack, cioè ne so qualche cosa, però non più di tanto, mi fai un riassunto?
Di BoJack? BoJack è un attore che in gioventù ha fatto una serie di grande successo, di queste serie comiche, brillanti, situation comedy, che ha avuto molto successo, dove c'era lui con tre bambini che erano orfani a lui affidati, e lui cresce questi bambini. Dopodiché la sua carriera va avanti tra molti alti, cioè molti bassi in realtà, e qualche alto. Continua ad essere comunque un personaggio famoso, come ce ne sono tanti, soprattutto è un fenomeno che riguarda gli Stati Uniti. Quella del funerale era bellissima, è vero, bellissima. E continua a vivere un po' di questa fama riflessa dal vecchio se stesso. Però in questo viaggio attraverso la sua vita, sia professionale che umana, chiaramente presta il fianco a tutte le esperienze anche più negative, dalla droga al bere, al sesso abbastanza sfrenato e senza un costrutto, passa da una storia all'altra, incontrando però poi dei personaggi chiave che in qualche modo lui ama, ma da cui non viene riamato, o almeno non nella maniera in cui lui vorrebbe, e fino a che chiude questa parabola diventando un insegnante di recitazione, dopo essere passato attraverso scandali, la morte drammatica di una di queste di interpreti, che era una bambina, e che
Sara Lynn
che invece diventa una diva, ma dai gusti molto smodati, nella droga, nel sesso, nell'alcol, quindi tutta una serie di esperienze molto forti che lo portano a chiudere la sua carriera in un modo assolutamente impensabile per lui, e credo che sia stata la scelta giusta.
Beh, ti ringrazio.
È stato un percorso di crescita pazzesco. C'è stato un momento di stallo, magari fra la quarta e la quinta stagione, per poi riprendersi molto bene nell'ultima, in cui, tra l'altro, da come si vede nelle immagini, poi non si tinge nemmeno più i capelli.
Sì, alla fine non se li tinge, infatti, no? La criniera, in realtà.
Io mi ricordo, Fabrizio, un monologo bellissimo che è molto bello, soprattutto in italiano, quel monologo in cui lui dice sei uno stupido pezzo di merda.
No,
quel monologo lì dove c'è lui e sua madre e poi sua sorella che prima si pensava fosse sua figlia.
Sì.
Insomma, veramente belli i monologhi, soprattutto in BoJack, sono qualcosa di surreale e bellissimo. Io devo dire la verità, a volte ho visto un episodio di BoJack e mi sono dovuto fermare da quanto contenuto avesse dentro, nel senso che lasciava quel senso, che so, di vuoto, ma quella depressione, ma che dici ne voglio di più. Mettiamola
sì,
così.
È vero, è perché è un personaggio che scava molto nel nostro vissuto, cioè pur raccontando qualche cosa che non ci appartiene come realtà quotidiana, però in realtà ci dà dei sentimenti, degli spunti, qualche cosa che noi riconosciamo. Io un po' anche perché comunque anche io ho avuto una vita abbastanza, non così tanto, ma abbastanza complessa, e per molte cose mi sono specchiato in BoJack, mi ci vedevo molto, ci trovavo delle cose che mi appartenevano, ma credo che questa sia proprio la forza del personaggio, che molti di noi, moltissimi, si rispecchiano in tanti pregi e difetti di BoJack, perché è fondamentalmente è un uomo e quindi esprime il bello e il brutto dell'essere un uomo, anche quelle piccinerie che magari noi non vogliamo riconoscerci perché ci dà fastidio ammettere di essere in un certo modo, con lui le ammettiamo, in fondo ci rendiamo conto che forse sì, anche io un po' a volte sono così, mi ci riconosco.
Senti BoJack.
Sì, un po' sì, un po' sì.
Senti, scusa, Fabrizio. Io volevo farti una domanda, Fabrizio, perdonami. In realtà ne avrei due, però la prima è legata a BoJack, la seconda è legata ad un'altra cosa di cui parleremo magari brevemente. Ti volevo chiedere, come si vede anche dalle immagini, BoJack è ambientato in questo universo molto, appunto, come hai detto anche tu, magari onirico, dove si trovano anche degli animali antropomorfi che parlano con delle persone, che sono effettivamente delle persone. Io ti dirò, la prima volta che l'ho visto ero molto sospettosa nei confronti di questa cosa, perché non mi convinceva appieno. Tu come la trovi quest'idea? Cioè, ti piace l'idea di doppiare un... cioè, nel senso, ti piace il concept del personaggio di BoJack, o comunque in generale della serie, appunto, con questi animali che sono a metà, appunto, tra l'animale e l'essere umano?
Sì, guarda, inizialmente anch'io avevo qualche perplessità, ti dico, quando ho fatto il provino sul personaggio ero perplesso, sinceramente, ho pensato, vabbè, la solita idea del cazzo di questi disegnatori un po' duri, americani. Una volta che sono entrato invece dentro al meccanismo, era forse la cosa più normale e naturale della Terra. Cioè, forse è vero che siamo tutti un po' metà uomini e metà animali.
Guarda,
come idea, scusami Max, dicevo, sì. Come idea, almeno a me a primo impatto mi ha ricordato un po' Zootropolis.
Sì.
Ci sono questi animali, però parte quasi come una serie comica, mettiamola lì, un po' sullo stampo, un po' che so, dei Simpson, di queste cose così.
Sì, all'inizio dà un po' l'idea dei Griffin, dei Simpson, sì, e poi invece ti rendi conto che è proprio un'altra roba, completamente un'altra roba.
Proprio, per me, io lo continuo a dire, per me è la serie animata americana più bella che sia mai stata prodotta.
Sì, sono d'accordo con te.
E stagione dopo stagione te ne accorgevi, anche non soltanto per lo sviluppo di BoJack, ma anche per tutti i personaggi intorno che...
Sì, perché sono tutti delineati molto bene, non sono bidimensionali, nessuno è bidimensionale, sono tutti personaggi che hanno un mondo interiore, che esprimono anche Peanut Butter, che in fondo è, sembra un superficialone, magari lo è anche, però, eh sì, certo, è vero, però hanno poi un mondo, esprimono un mondo, tutti i personaggi.
Vai Max.
No, volevo solo esprimere una forma di apprezzamento nei confronti di Fabrizio, perché abbiamo avuto molti doppiatori con noi e continueremo ad averli, e spesso ci capita di parlare con persone che prendono il doppiaggio ovviamente come un lavoro e non partecipano di quello che doppiano. Invece in te riconosco passione per Star Trek, e hai doppiato qualcosa in Star Trek, Marvel, Wolverine, in questo caso anche Bojack. Cioè, è bello vedere un coinvolgimento che va oltre il lavoro in quello che fate, perché per noi che siamo il pubblico è un po' come essere coinvolti assieme a voi in questa cosa, piuttosto che sentire un distaccamento lavorativo che a volte può un po' deludere. Ecco,
ma io amo molto il mio lavoro, perché amo quello che faccio, amo il mondo che io vado ad occupare, lo spazio. Se doppio una cosa che non mi piace, non mi diverto. E cerco di evitarlo in genere, non accetto mai lavori che non mi interessino, anche da un punto di vista artistico. E non è che voglio essere schizzinoso, per l'amor del cielo, non è quello, però mi deprime doppiare, lavorare su prodotti di brutta qualità. Sì, uno di voi sì, è vero. È una cosa che mi deprime, e per, siccome amo il cinema, amo l'arte espressiva in generale, lavorare su brutti prodotti mi toglie la voglia di farlo, e quindi non preferisco non farlo, ma quello che faccio lo faccio con grande passione e grande coinvolgimento, e cerco di sapere più o meno tutto quello che c'è dietro. Questa è sempre l'anima nerd che c'è in me, e quindi voglio sapere tutto, voglio capire tutto, perché faccio un lavoro talmente bello che farlo male sarebbe veramente da stronzi. Io quando ho cominciato a fare teatro pensavo sempre, ma guarda te che culo, io faccio un lavoro che adoro, perché io per stare in palcoscenico avrei pagato io, altro che, e invece mi pagano pure, cioè non solo faccio un lavoro che amo, faccio una cosa che amo, ma alla fine della decade, perché una volta si veniva pagati a decade, mi danno anche i soldi, cioè era una sensazione meravigliosa che per me non è mai cambiata. Io tutt'oggi quando vado a lavorare, questo succede tutti i giorni, molti direbbero che palle, madonna, tutte le mattine devi svegliare alle 7:30 e fai e così, esci, attraversa Roma e c'è il traffico. Io invece arrivo sempre allo stabilimento dove lavoro contento. E quando sto a leggio faccio qualche cosa che mi dà veramente quasi piacere fisico. Proprio perché
questa va letta però.
Sì, è la stessa cosa che dice Rocco Siffredi, lo capisco. Io sono il Rocco Siffredi del doppiaggio, ma in un altro senso. Non vorrei essere.
Tanto che poi arrivano i colleghi.
Sì. Mi piace quello che faccio, lo faccio con gioia, lo faccio con amore, e continuerò a farlo così fino all'ultimo giorno, perché se no non mi diverto, se non faccio una cosa che mi piace non preferisco non farlo.
Guarda, Davide Caldarelli, visto questa spiegazione, ci dice come hai deciso di accettare il doppiaggio di Lorca. In parte forse ci hai già risposto comunque. Più per l'attore, perché eri già voce dell'attore, o più per far parte di Star Trek?
No, per Star Trek, non c'è dubbio. avrei doppiato anche un altro attore. Non... mi hanno detto caso... c'è da fare Star Trek, io ho detto benissimo.
Okay,
quando fatto. Cominciamo? Sì, sì, sì. Per Star Trek, assolutamente.
Guarda, Assunta Viviani dice: siamo felici di sentirti parlare così. E raccoglie un po', penso, le opinioni di tutti noi, perché è un piacere vivere questa passione tramite te in questo momento. Quindi ti ringrazio a nome di tutti, penso, di poterlo fare.
Ringrazio voi che seguite. È un qualche cosa che per me è molto divertente, molto sì, il piacere dà la carica alla professionalità, sì, è vero, è vero. Quindi se non ci fossero quelli che seguono, che vedono i prodotti che doppiamo, noi non avremmo una funzione, un motivo di appunto di alzarci la mattina e andare a fare quello che ci piace.
Guarda, Azrael Barbanegra ci dà un assist. Fra i giochi che hai dietro, dice, vede Il Signore degli Anelli, La Guerra del Nord. Io non ho una vista così acuta, quindi non so se sia sì. Vero. Bene. Avendo doppiato Aragorn nel suddetto. Tu
no,
hai
io non doppiavo Aragorn nel Signore.
Ma in un gioco o in un corto? Una cosa
in un gioco, sì, è vero, è vero.
Invece poi nell'Hobbit tutta un'altra cosa, vabbè.
Tutta un'altra donna. Esatto. Ma sai, tante volte io veramente ho doppiato talmente tanta roba che mi capita spesso che qualcuno mi dice: ah, dai, ti ho sentito in quel film dove io. Guarda, no, che ti sbagli, non ero io sicuramente. Ma come non eri tu? T'ho riconosciuto, eri tu. No, dico, no, guarda, magari è uno che mi assomiglia, ma io questo film non l'ho proprio doppiato. Guarda, ti ho visto nei titoli di coda, c'eri, e veramente mi scordo, un po' perché sono fatto così, proprio, ho poca memoria e sono anche molto distratto, e a volte mi capita in situazioni più conviviali, magari a cena con persone che ho conosciuto da poco, mi dicono: ah, ma davvero, ma che attori doppi? E io mi viene l'occhione pallato perché non me lo ricordo, non lo so. E faccio prima io a aprire Antonio Genna, che è quello che raccoglie tutte le informazioni su tutti i doppiatori, e allora mi rendo conto di che cosa e di chi ho doppiato, dove, quando e perché. Perché io di mio.
Questo è di Sofia, questa perché il cartone animati è di Sofia che entra, quindi a te Sofia questa domanda.
Allora sì, diciamo c'è Roberto Politi che chiede: hai anche doppiato alcuni anime, che differenza trovi rispetto ai prodotti americani?
Che gli anime sono, mi piacciono molto, attenzione, partiamo da questo presupposto, non quanto BoJack, che per me è il massimo della vita, ma sono molto lontani da noi come poetica gli anime. Esprimono una cultura che noi abbiamo come dire acquisito, ma non ci appartiene veramente. È un mondo per noi molto, molto diverso. Anche la recitazione degli attori giapponesi è estremamente diversa da quella occidentale. Loro hanno questa tradizione del teatro kabuki, del teatro no, dove tutto è simbolico e gli spettatori conoscono il significato di ogni gesto e di ogni suono. Un po' come può essere per noi l'opera lirica, per capirci, cioè noi sappiamo che andiamo a vedere La Traviata e non è che ogni volta La Traviata cambia, le musiche sono sempre quelle e cambia soltanto l'interprete, per cui Violetta la doppia una soprano piuttosto che un'altra, ma le musiche sono quelle, la storia è quella e noi la conosciamo, e non è che per questo non andiamo a vederla, perché cioè, magari stavolta finisce che Violetta si salva e non muore, no. La vediamo lo stesso, per loro il senso è un po' quello, è tutto nella simbolicità della recitazione, che è molto diversa dalla nostra, anche in quei cartoni che non sono cartoni profondi, voglio dire, Lupin non stiamo parlando di di Porco Rosso, per esempio, che è uno dei film che ho doppiato, giapponese. è più un cartone animato di intrattenimento, però è diverso nell'espressione. Grazie, ringrazio sentitamente Desio. È una cosa diversa per noi, hanno questi suoni particolari che per noi è molto difficile poi riprodurre in una lingua che ha una sonorità completamente diversa. Quindi la grande differenza è in quello. Poi ci sono dei grandissimi maestri degli anime, quindi sì.
Il disegnato sottolinea se tu sei un fan di Kurosawa.
Sì, assolutamente sì. Era un regista meraviglioso, ha fatto dei film che hanno fatto non solo la storia del cinema giapponese, ma del cinema mondiale. Quindi sono un po' diverse come cose. Mi piacciono tutte e due, però anche gli anime mi piacciono molto.
Sofia, c'è un cartone animato particolare che, se non sbaglio, volevamo chiedere.
Sì, infatti noi, caro Fabrizio, sappiamo che tu hai doppiato appunto Garfield, l'amatissimo gattone rosso, è stato prima protagonista di strisce di fumetti, sì. E poi appunto ha approdato anche nel mondo televisivo. Ti è piaciuto doppiarlo?
Moltissimo! Beh, è un personaggio di un'ironia, perché è cattivo. Garfield è cattivo fondamentalmente, è una carogna, come sono i gatti poi in realtà. Io sono amante dei gatti, ho due gatti che sono due pesti buboniche, che però hanno una loro cattiveria non malvagia, cioè non è votata al male, ma sono cattivi perché sono autoreferenziali, cioè tu non sei il padrone, non è vero. Sono loro i padroni. Garfield era bellissimo. E tu sei semplicemente quello che gli deve preparare la pappa, che li deve fare uscire, che li deve carezzare quando è il momento. Tu sei funzionale. E di Garfield io adoravo questo suo essere molto gatto, proprio per questo, per questa sua cattiveria che esprimeva anche nei confronti di quella, della povera cagnetta, a cui lui ne faceva di tutti i colori, ma senza malvagità, solo perché era gatto.
Adesso arriviamo al momento che tutti i nostri spettatori stavano aspettando, ovvero adesso mostriamo una clip, tornando in Star Trek, una clip con Gabriel Lorca che dice una frase. L'ascoltiamo tutti insieme e poi Fabrizio Pucci ce la recita qui dal vivo su Talking Trek.
Ok.
La legge universale è per i lacchè, il contesto è per i re. Ha aiutato a scatenare una guerra. Non mi aiuta a fermarla.
Allora,
eccomi. Io ho dovuto mettere gli occhiali perché sono ciccato. Io fino laggiù non ci arrivo a leggere. Adesso sì.
Adesso vediamo di farla apparire, così almeno. Eccola qui.
Eccola
ok,
qua.
Adesso la vedo bene.
Andiamo a schermo pieno. E voilà.
Ok. La volete a sync con le immagini o semplicemente
no.
Letta?
No. Letta come se fosse lui. Noi chiudiamo gli occhi.
Ok. La legge universale è per i lacchè, il contesto è per i re. Ha aiutato a scatenare una guerra, non mi aiuta a fermarla.
Pazzesco.
Da brividi.
Bellissimo. Complimenti. Un applauso. Grazie. Per Fabrizio, che se lo merita tutto.
Ah, da brividi.
Davvero.
Fantastico. Grazie.
Grazie.
E senti, Fabrizio, posso farti una domanda? Perdonami.
Come no?
Allora, senti, io c'è cioè una domanda che faccio un po' a tutti quanti, un po' la mia domanda di rito, ma mi piace sempre farla. Senti, tornando nel mondo del doppiaggio, diciamo in generale, quindi diciamo appunto alla tua carriera, comprendendo sia i personaggi animati che i personaggi fisici, c'è un personaggio che hai doppiato a cui ti senti particolarmente legato o a cui tieni molto? Se sì, quale?
Beh, dunque, guarda, ce ne sono in realtà, sono due, ma per due motivi completamente diversi. Uno è sicuramente Russell Crowe in Beautiful Mind, perché è stata un'esperienza artistica, interpretativa, eccolo lì, quel signore che sta in basso a destra, cioè capire e dover entrare in una dinamica mentale molto diversa da quella dalla mia ovviamente, ma da quella di tutti i giorni, e riuscire ad essere intanto bravo come è stato bravo lui, perché io quando ho visto il film la prima volta in originale, prima di cominciare a doppiarlo, ho detto: state scherzando, io non sarò mai così bravo, non ci riesco a fare quello che fa lui. Poi pare che ci sia riuscito, mi dicono. Ma inizialmente per me è stata una sfida molto grossa, perché riuscire a entrare nella dimensione di uno schizofrenico, di una persona che vive questa realtà completamente separata, ma al tempo stesso un genio, è stata una grandissima esperienza, che tra l'altro ho fatto con la mia ex moglie, con Giuppi Izzo, che doppiava invece lei. E quindi è stato anche bello da quel punto di vista, è stato un momento artisticamente e umanamente molto bello. E poi invece un altro attore, che in realtà non è un grandissimo attore, è bravo, non è male, che si chiama Jimmy Smith, ma per un altro motivo. Io doppiavo tanti anni fa una serie che si chiamava NYPD Blue, New York Police Department Blue, dove i due protagonisti erano lui e questo altro investigatore che si chiamava Sipovic, quindi era il detective Simone e il detective Sipovic. E molti anni dopo ho scoperto, perché me l'ha detto poi lei, che mia moglie, quella che adesso è la mia attuale moglie, che è molto più giovane di me, ha 20 anni di meno, quindi quando io doppiavo quella roba lei era una ragazza, proprio giovane, praticamente senza conoscermi, senza sapere niente di me, perché poi tra l'altro lei è nata a Lecce, viveva a Lecce quegli anni, quando andava a dormire metteva sempre questa serie, accendeva la televisione, perché era una serie che andava dopo le 11, perché era un po' forte da un punto di vista dei contenuti, gli omicidi, eccetera, perché la voce di Jimmy Smith la calmava, la faceva addormentare, ed era la mia voce. E quindi lei in qualche modo era innamorata della mia voce senza aver mai conosciuto me. E poi quando ci siamo sposati lei mi ha raccontato questa storia che per me è meravigliosa, quindi è una cosa che mi lega moltissimo a quell'attore e a quella serie.
È molto romantica questa molto storia, romantica. Una storia romantica. Molto...
Lo ammetto, è vero.
Guarda, vedo tra i commenti che ci chiedono una tua opinione su un altro attore che hai doppiato, che è molto noto in quanto è il nono dottore della saga di Dottor Who, sì, dell'era moderna. Che ne pensi quindi della recitazione di Eccleston?
Ah, io lo trovo bravo, molto bravo. L'ho doppiato anche in un altro paio di circostanze. È un attore un po' stralunato, è una recitazione abbastanza strana, inusuale, ma molto efficace. È un attore che a me è piaciuto moltissimo doppiare, a parte che mi sono divertito come un pazzo a doppiare la serie, per ovvi motivi, sempre per lo stesso motivo, anzi. ma è un attore che è facile doppiare, facile perché ti prende molto dentro, è facilissimo appoggiarci, sì. Ti dà mille spunti, mille capacità, mille possibilità. Quando un attore non è bravo è difficile da doppiare, perché non riesce a trovare agganci.
E ce ne sono lui, stati nella tua carriera?
Sì, ma ovviamente non li citerò.
C'è arrivata una domanda dal capitano Pike. Almeno, quindi diciamo dal personaggio che poi ha sostituito Lorca nella seconda stagione, vabbè, sarà sicuramente uno pseudonimo, che ci chiede se ci puoi doppiare una frase che Lorca, mi sembra nel terzo episodio, non ricordo bene.
Non mi ricordo, mi ricordo questa battuta, sì. La mia nave, le mie scelte. La mia nave, le mie scelte.
Ed è sempre... rivido ogni volta, fantastico. William Paghini va oltre e ci chiede chi vorresti doppiare, non necessariamente in Star Trek, ma anche in Star Trek, un altro personaggio. Cioè,
un attore che... in realtà, diciamo, attori che io posso doppiare come voce, come età, eccetera, li ho doppiati tutti. Non credo che ci sia un attore che non ho mai doppiato, della mia generazione ovviamente. Ci sono degli attori che io non posso doppiare perché non ci sto dentro con la voce, che magari mi divertirebbe doppiare, ma ce ne sono tanti. De Niro mi piacerebbe molto doppiare, Al Pacino mi piacerebbe molto doppiare, però sono molto più grandi di me, quindi non riuscirei, non li riempirei, e quindi li farei male, e fare male una cosa non... Gli altri li ho doppiati tutti.
Ok, e per quanto riguarda il Doctor Who, Azrael Barbanegra ci chiede se sei fan anche di Doctor Who.
Beh, sì. Sì, ce l'ho qui, voi non potete vederlo perché sta appeso al muro, ma c'è il Doctor Who con dietro c'è il TARDIS, è lì, è appeso nel mio studio, quindi sì.
Sei il sogno di tutti i nerd, perché qualunque serie, sì, è fantastico, quindi è bellissimo, è veramente bellissimo.
Senti, allora mi permetto di subentrare perché mi piacerebbe aprire velocemente un capitolo riguardo un personaggio, un attore che personalmente a me piacciono tantissimo. Il personaggio credo che sia nella mia top 5 dei personaggi preferiti di sempre. Stiamo parlando di Wolverine, che è stato interpretato da Hugh Jackman e che tu hai praticamente doppiato tutta la sua vita, diciamo, tutta la vita di Wolverine. Allora, ho qualche domanda da farti riguardo questa cosa qua, ma andiamo per gradi. Allora, la prima cosa che voglio sapere, che vorrei sapere, pardon, e che penso voglia sapere anche il nostro pubblico, è: hai mai avuto modo di incontrare Hugh Jackman dal vivo?
No, lo dovevo incontrare quando è venuto a Roma. Uh-huh. Lui passava per Piazza di Spagna, io mi trovavo... abbastanza in zona e ci eravamo sentiti con col suo agente, lui mi avrebbe voluto conoscere e poi per un motivo o per un altro, adesso non mi ricordo che cosa successe, non siamo riusciti a incontrarci fisicamente. Ci scriviamo di quando in quando su Twitter o su Instagram e io gli mando dei messaggi, ma insomma è rimasta lì la nostra conoscenza.
Vabbè, comunque una conoscenza invidiabile, perché insomma io pagherei oro per scrivere a Hugh Jackman.
Beh, lui è una persona molto molto veramente molto alla mano, molto non ha non sa proprio cosa sia il divismo, e tra l'altro ha questa cosa che io trovo meravigliosa, lui è sposato praticamente da sempre con questa donna che credo che abbia tra l'altro 3 o 4 anni più di lui, che è una donna più che normalissima, quasi al limite del bruttino, eppure lui è innamorato pazzo di di questa donna, e da quello almeno che se ne sa, non l'ha mai tradita. Io ammiro molto questa cosa di Hugh Jackman. E poi ha questo modo di... questa autironia, questo sapersi prendere in giro, quando lo intervistano su Wolverine proprio, lui non si prende mai tanto sul serio. E questo, ecco, è una cosa che io condivido un po' con lui. Anche io faccio molta fatica a prendermi sul serio.
Senti, rimanendo un attimino sul discorso di Wolverine, come avevo accennato, diciamo che appunto tu l'hai doppiato, diciamo, dalla sua nascita, quindi proprio dalla prima apparizione su schermo, quindi stiamo parlando del film appunto X-Men, l'hai doppiato anche nei seguiti, negli spin-off e soprattutto l'hai doppiato anche nel film a lui dedicato, diciamo, conclusivo, dove ci viene appunto fatta vedere quella che sembra essere la sua gloriosa uscita di scena, insomma... con tutti i pro e i contro, i pianti del caso. Senti, ti volevo chiedere, com'è stato assistere da vicino, in questo modo, appunto, alla nascita, allo sviluppo e la morte di un personaggio così amato ed iconico?
Finisci un po' per sentirtici, Wolverine. Un po' perché, in qualche modo, anche il carattere un po'... mi appartiene, questo essere un pochettino ombroso certe volte, abbastanza schivo, e poi comunque ha avuto un suo percorso anche lui, da che era veramente una specie di bestia al momento della sua più alta umanità in Logan. Ci sono cresciuto insieme quasi. Insomma, l'ho doppiato per talmente tanti anni che è entrato a far parte di me. Ecco, ho una statuetta gigante anche di lui, ovviamente, sempre alle mie spalle, non la potete vedere, sta in alto, e c'è con la canottiera vera, tra l'altro, i jeans veri, e tra l'altro un mio amico mi ha pure portato le lame che usano sul set dagli Stati Uniti. Anche quelle ce le ho ficcate da qualche parte. Sono pieno di questi gadget pazzeschi.
Parlando di attori,
sì, l'ho incontrato a una
convention.
A una convention o a Rimini o a Reggione, non mi ricordo.
Bellaria.
Bellaria, esatto, sì. E ci siamo conosciuti sul palco, infatti, quattro risate, che l'idea di essere l'uno la voce e l'altro il corpo. Io gli ho detto: sì, però tu sei molto più bello. E lui mi ha detto: sì, ma tu hai una voce più bella.
Ci siamo fatti dei convenevoli. Sì. Adra il Barbanegra ci chiede: l'hai doppiato anche in The Greatest Showman? Sì, e Il vizio del potere da altri film, non solo, sì, Wolverine.
Quasi tutti quelli di Hugh Jackman li ho doppiati io. Non l'ho doppiato in Australia. Lì proprio perché ho litigato con la produzione, però il film è andato malissimo, per cui io sono stato molto contento. Non l'ho doppiato in The Great Magician, come si chiamava il film in italiano, La grande magia, non mi ricordo, dove lui faceva il prestigiatore. E in un altro film che non mi ricordo neanche come si chiamava, Codice Swordfish forse.
Sì, Swordfish.
Beh, basta.
Si può dire che comunque sei il doppiatore ufficiale di Hugh Jackman in Italia.
Sì, beh, sì, ma non ci sono film, appunto, a parte questi tre, che dove non l'ho doppiato io.
Anzi, guarda, come dice Desio Marano, quindi tu sei Hugh Jackman italiano in tutto e per tutto.
Sì, beh, insomma, mi piacerebbe essere Hugh Jackman. Sono la sua voce.
Vabbè, è già qualcosa, per pazienza. E, senti, un'ultimissima domanda almeno da parte mia. Torniamo un attimo velocemente nell'ambiente di Star Trek. E dunque, c'è un personaggio di una qualsiasi serie di Star Trek, quindi si parte veramente dagli albori arrivando praticamente a Picard di adesso, che non hai mai doppiato ma che ti sarebbe piaciuto appunto doppiare o comunque prestargli la voce?
Spock, ovviamente.
Ti ci avrei visto, ti dico.
Avrei pagato di mio per fare Spock. Beh, più ancora di Kirk.
Facciamo una prova: devi riuscire però a non trasmettere emozioni quando parla Spock.
oggetto più meraviglioso, ha una maglietta meravigliosa con a soggetto Spock, dove ci sono tutte le espressioni di tutti i sentimenti di Spock, ed è sempre uguale, è bellissimo.
Vabbè, allora domanda d'obbligo, ci devi fare un affascinante come se lo farebbe Spock?
Affascinante.
Vediamo se il pubblico ha approvato. Fateci
sapere. Ma come è possibile non approvare? Scusami.
Non c'è l'autore di Tampek, ma fossi in lui, inizierei un po' a cagarmi sotto perché cioè, inizio a cominciare. Ti vuole rubare il lavoro.
D'altronde, messo da parte l'orca, potremmo tranquillamente convergere verso Spock.
Però mentre lui è ancora vivo, il povero Spock, purtroppo.
No, Leonard Nimoy no, ma c'è la nuova, il nuovo volto, ci sono due nuovi volti.
A me mi fa un po' la sensazione di James Bond. Mi sono molto piaciuti tutti i James Bond, però per me James Bond è Sean Connery e non ci sarà mai nessun altro James Bond, e che Spock e Nimoy, non può essercene un altro per me.
Da vecchio fan non posso che concordare, però sia su Sean Connery che sia su Nimoy.
Sì, sono tentativi, come probabilmente non sarà possibile sostituire Hugh Jackman su Wolverine. È talmente lui che
è difficile.
È come ecco, quando hanno fatto il seguito di Blade Runner. Io sono tra le mie nerditudini c'è anche quella di Blade Runner. Io ho tutte le edizioni con i director's cut, cioè, tantissimi DVD di Blade Runner, e io ogni anno almeno una volta o due c'ho la mia serata Blade Runner, me lo vedo, me lo rivedo, me lo... Quando ho visto il seguito, all'inizio ero tutto gasato all'idea di vedermi questa cosa, poi l'ho visto e sono rimasto malissimo. Non si può fare, hai fatto quello e quello rimane un unicum, non si può rifare, non è possibile.
Sì, è entrato talmente nell'immaginario collettivo, nella memoria collettiva, che non è più radicabile,
no.
Rimane quello.
William Paghini, che tra l'altro ha preso il commento, ci ha chiesto un paio di volte, purtroppo stavamo affrontando altre domande, su Brendan Fraser. Sulla tua esperienza con Brendan Fraser.
Lui l'ho conosciuto quando è venuto a girare quello sceneggiato sul rapimento Getty. Mm-hmm. E lui è un personaggio di una simpatia pazzesca, ed è l'uomo che ho visto bere più di tutti al mondo in vita mia. Ci siamo conosciuti una sera che era stato il ristorante di un mio amico, e ci siamo fatti una lunga chiacchierata, ma lui non ha fatto altro che ridere come un pazzo, ed era ubriaco marcio, ma simpaticamente ubriaco, cioè non era un'ubriachezza molesta. E certo che si è ingrassato come un bove.
Bevendo tanto.
Sì, evidentemente sì, lì l'alcol ha influito. Peccato, perché quando io ho cominciato a doppiarlo nella Mummia, allora, eccetera, eccetera, era un bellissimo uomo. Noi lo chiamavamo il bisteccone nei vari film in cui l'ho doppiato, perché era proprio aitante, bello e figo. È diventato un bove. Però mantiene questa simpatia nonostante tutto, ed è un uomo estremamente, appunto, estremamente allegro, estremamente simpatico.
Allora, c'è giusto una domanda ancora di Desio Marano, che dice: un personaggio che ti ha messo in crisi da doppiare, cioè un personaggio che hai avuto difficoltà a doppiare.
Sono quelli che ti dicevo, quelli che non sono molto, che sono un po' scarsi come attori, no? Che sono un po' legnosi, Quindi è meglio che non faccia nomi, ecco.
Ma magari un personaggio che ti ha messo difficoltà, ma perché era molto bravo a recitare o aveva una recitazione talmente particolare che era difficile da riprodurre, ecco, la giriamo in senso positivo.
No, nessun attore bravo ti mette in crisi. Quando un attore è bravo, magari ci puoi mettere un po' più di tempo, un po' meno tempo a capire come recita, dove mette le battute, dove respira, dove prende i fiati, ma lo becchi. Quelli che ti mettono in crisi sono quelli che fanno delle cose incomprensibili o dicono una cosa e espressivamente ne fanno un'altra. E quelli sono difficili da doppiare e quelli sono quelli che ti mettono in crisi. E sì, mi è successo diverse volte, mi è successo anche per personaggi che ho doppiato a lungo, però appunto
i nomi
non cognomi
fanno.
Non se ne fanno.
I nomi non si fanno. Va bene.
Beh, io direi che siamo arrivati alla fine di questa intervista. Che dire, ringrazio i miei due colleghi Max e Sofia. Che cosa dice William Paghini? Dobbiamo per forza finire la diretta, io sono disponibile tutta la notte per andare avanti. Purtroppo dovremmo anche andare a letto il nostro
prima o poi.
Che ringrazio, sì. Che a nome di tutti è stato un privilegio e un onore e devo anche
è stato un piacere per me, guarda, veramente.
E devo anche aggiungere a titolo personale che questa è stata una delle più interessanti, perché come diceva Max prima, ti aveva fatto notare, tu non doppi soltanto i personaggi, ma ti interessi anche di loro, quasi c'è proprio un lavoro dietro, via. Quindi per me, almeno per me, è stata veramente molto interessante.
Grazie.
Parola anche ai miei due colleghi, che magari vorranno salutarti.
Beh, guarda, io ti dico solo questo. Se un paio d'anni fa mi avessero detto, guarda Sofia, potrai parlare dal vivo, comunque in via telematica, con la persona che ha doppiato Wolverine, non ci avrei mai creduto. Quindi ti lascio immaginare che onore sia stato per me stasera, appunto, poter parlare con te.
Ma no, è stato detto, è stato un piacere potervi incontrare, conoscere, conoscere le persone che ci hanno seguito, insomma, è una cosa che ho fatto volentieri e mi ha fatto molto piacere.
Anch'io ti ringrazio moltissimo, è stata una bellissima serata, ovviamente ti rinnoviamo l'invito a tornare magari in un secondo momento, quando tornerai a doppiare il Capitano Lorca, cosa che noi tutti speriamo, onestamente.
Sì, io per primo.
Quindi appuntamento al ritorno del Capitano Lorca, dunque.
Vabbè, dai Max, fanno lo spin-off sulla sezione 31, fanno lo spin-off su Pike, magari lì Lorca lo tirano fuori.
Sì. Lo speriamo davvero. Ricordiamo Grazie. A tutti coloro che ci hanno seguito di tornare a trovarci sulle nostre pagine social, quindi su Facebook, su Twitter, su Instagram, siamo qui sul canale YouTube e siamo ovviamente su Facebook, è facile trovarci, digitando Talking Track usciamo noi, quindi dovete fare molta poca fatica. Troverete ovviamente la diretta che avete appena visto presente sia su Facebook che su YouTube, disponibile per essere rivista tutte le volte che volete, poi in versione podcast verrà ritrasmessa tramite i Fantascientificast intorno a mercoledì prossimo, giusto Jared?
Sì, mercoledì.
Ecco, e lì solo in versione audio, così avrete proprio l'impressione di parlare con il Capitano Lorca in tutto per tutto, e invece state parlando con Fabrizio Pucci. E quindi ricordate anche di mettere un pollice in su e un like e iscriversi al nostro canale di YouTube, in modo da rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre iniziative e dirette.
Io direi che è tutto, ringrazio anche tutti coloro che sono stati qui insieme a noi a quasi un quarto all'una, ringrazio di nuovo tutti voi, ringrazio Fabrizio e via.
Grazie a voi.
Buonanotte.
Buona serata.
Buonanotte.
E state distanti.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.